c'è l'avvenimento dell'apparizione della Madonna Felestrina, il 4 agosto del 1716. È un momento cruciale della storia veneziana, in particolare della guerra che è in corso, una guerra contro l'impero ottomano che dura dalla fine del 1714 e finirà il 21 luglio del 1718. È l'ultima guerra combattuta dalla Serenissima contro la Sublime Porta, cioè l'impero turco. Si è voluto ricostruire in qualche modo, in maniera, ripeto, semplice e modesta, con i mezzi a disposizione a costo zero, quello che era l'atmosfera di natura sociale, politica e anche religiosa di quell'avvenimento, in un contesto che tentasse di abbracciare il ciclo storico, il momento storico, ma nella sua complessità e nella sua ampiezza. Perché questa serata nella cattedrale di Chioggia? Perché è il luogo deputato ad un incontro di questa natura, in quanto proprio qui nella cattedrale si raccoglie il patrimonio artistico sotto profilo architettonico, ma anche scultorio, pittorico, che ha coinciso con l'epoca del 600 e del primo 700, a partire dall'architetto Baldassarre Longhena, autore della famosissima chiesa, la Basilica della Salute, della Madonna della Salute di Venezia. Quindi in questa chiesa si respira il clima veneziano, è un qualcosa che lega questo luogo di culto alla cattedrale di San Pietro di Castello di Venezia, che rimarrà tale fino al 1807. La struttura architettonica è quasi identica alla chiesa veneziana e il Longhena ha voluto proprio riprodurre qui, nella cattedrale di Chioggia, i moduli estetici e architettonici tipici di quel luogo di culto della capitale lagunare. Abbiamo anche cercato di ricostruire il clima musicale che allora si viveva nella Venezia fra 600 e 700, una Venezia che era ricca di teatri, di manifestazioni artistiche di vario tipo, soprattutto musicali, ma che partecipava in una maniera collettiva, corale proprio, agli avvenimenti politici e militari, soprattutto durante le guerre. Se l'avvenimento dell'apparizione si inserisce all'interno dell'ultima guerra veneto-turca, questa guerra è all'interno di un ciclo di lotte molto cruente, molto impegnative, che la Serenissima ha effettuato dal 500 fino all'inizio del 700. Sono sei guerre, tre del 500, due nella seconda metà del 600 e l'ultima all'inizio del 700. Per noi sembrano avvenimenti lontani, lontanissimi, quasi incomprensibili. In realtà per la società del tempo rappresentavano dei momenti fondamentali nella lotta complessiva della cristianità nei confronti dell'espansionismo turco, che era sempre molto vivo. In particolare bisogna riferirsi alla guerra antecedente a quella denominata guerra di Corfù, 1714-18, detta anche seconda guerra di Morea, perché c'è stata la prima guerra di Morea, 1684-99. È una guerra importante per Venezia perché rappresenta una sorta di riscossa dopo l'arretramento progressivo che a partire dal 500, in particolare dopo la battaglia di Lepanto, la guerra di Cipro, essa era stata costretta a subire a causa di una aggressività turca sempre più forte, sempre più viva. Quindi Venezia cerca di reagire conquistando quegli avamposti fondamentali nel Mediterraneo orientale e nell'Egeo che rappresentavano dei punti essenziali sia per i traffici marittimi, ma sia anche per la difesa militare. Questi sono i due criteri fondamentali che guidano l'azione della Serenissima nei confronti dell'impero ottomano. Il mondo turco non è soltanto un nemico, ma è anche un cooperatore sotto il profilo economico. E in questo secolo, il 600, ma poi anche il 700, le relazioni fra Venezia e la Sublime Porta sono veramente complesse e ovviamente il tempo a disposizione non consente di poter sciogliere tutti i nodi che esse presentano. Rimane il fatto che Venezia deve considerare il mondo medio orientale come l'interlocutore indispensabile per la propria economia. Soltanto che in questa area, ormai dagli inizi del 600, intervengono altri concorrenti sempre più potenti, sempre più validi, i cosiddetti nordici. All'inizio gli olandesi, poi gli inglesi, poi alla fine arriveranno anche i francesi, che eserciteranno una concorrenza esiziale per l'economia e il commercio veneziano. Venezia sarà così costretta a ritirarsi sempre di più, sotto il profilo strategico-militare, a causa delle mire espansionistiche dell'impero turco, e sotto il profilo economico, a causa di una concorrenza sempre più sfrenata da parte delle potenze occidentali. Venezia dovrà così ritirarsi verso l'area adriatica in modo tale da consolidare quelle posizioni strategicamente rilevanti che erano ritenute essenziali, indispensabili per poter garantire una difesa del Golfo. Il Golfo era l'Adriatico e nel Golfo non doveva esserci guerra perché rappresentava il cuore, l'elemento vitale della Serenissima. Quindi storicamente assistiamo ad una sorta di arretramento progressivo da parte della Repubblica Veneta in un teatro che è sempre più adriatico e sempre meno mediterraneo. Con la seconda guerra di Morea, allora con la prima, Venezia conquista la Morea, cioè la Grecia, il Peloponneso, conquista Atene in pratica, distrugge anche il Partenone purtroppo, ma per un tiro sbagliato di un militare. Conquista queste aree, dalle quali però non trae alcun beneficio economico, ma la Morea rappresenta un regno e per Venezia vuol dire la conquista di un titolo regale che comunque già deteneva con l'Eubea, deteneva anche con Cipro, con Creta, ma queste realtà erano ormai perdute per sempre e quindi Venezia con la prima guerra di Morea alla fine del 600 tenta un riscatto di natura politica e diplomatica di ampio respiro. Si trova alleata con l'impero asburgico, l'altro antemurale della cristianità contro l'espansionismo ottomano, ma è un'alleanza difficile perché l'impero asburgico ovviamente nutre delle mire espansionistiche nei Balcani e nello stesso tempo vorrebbe consolidare o affermare una sorta di supremazia commerciale nell'Adriatico, ovviamente a scapito di Venezia. La realtà quindi è complessa, non si tratta di un alleato facile, la stessa cosa avverrà con la seconda guerra di Morea, quando nel 1716 si creerà un'alleanza sotto l'egida papale fra Vienna e Venezia per contrastare l'ondata turca che stava per dilagare. Vi ricordo nel 1683 i turchi sono sotto le mura di Vienna, l'Europa è spaventata, sarà l'intervento della Polonia nella Sacra Lega a consentire all'Europa di salvarsi da questa pressione micidiale nei confronti della cristianità. L'area vitale e cruciale per quanto riguarda queste vicende belliche è costituita dai Balcani, è l'area più instabile sotto il profilo etnico-religioso, sotto il profilo politico e anche economico, rappresenta l'area di transizione fra il Mar Nero e l'Adriatico, quindi fra l'Europa occidentale e quella orientale. È un'area strategicamente rilevante sulla quale puntano le loro attenzioni non soltanto l'impero asburgico e Venezia, tradizionali presenze in quest'area, ma anche i turchi, ovviamente, ma anche la Polonia ed infine la Russia. Nel 1709-10 la Russia combatte contro i turchi per cercare di difendere le popolazioni di confessione ortodossa nei Balcani. È un quadro che si ripeterà nel corso dei secoli. Se ricordiamo, 20 anni fa, pressappoco, le cose erano così. I Balcani hanno sempre rappresentato, non solo nel 600, nel 500, ma fino ai giorni nostri, un'area instabile in cui sono intervenuti interessi e gravitavano potenze europee di ampio respiro. E quindi è un'area di cruciale importanza, lo è fino ai giorni nostri, lo era ovviamente anche 2 o 3 secoli fa. Venezia quindi deve stare attenta ai Balcani e ai suoi domini in Dalmazia. La Dalmazia è un'area molto importante dal punto di vista strategico perché col porto di Spalato Venezia ha la possibilità di fare concorrenza ad un altro porto adriatico concorrente, e cioè Ragusa, Dubrovnik, perché Ragusa era una repubblica indipendente ma in realtà era sotto l'egida dei turchi, quindi non poteva costituire per la Repubblica Veneta un interlocutore valido, ma una sorta di potenziale nemico. Ma anche con lo stesso papato la Repubblica Veneta intesseva dei rapporti che erano piuttosto ambigui, perché da un lato a fomentare, a propugnare una risposta anche militare da parte dell'Europa nei confronti della pressione turca era proprio il Papa, ma dall'altro il papato rappresentava uno Stato italico come gli altri e al confine sorgevano sempre controversie anche molto accese con la Repubblica Veneta. Il confine era il Po, il Basso Polesine, ma il papato cercava anche di stimolare un decollo economico di Ancona, del porto di Ancona, ma anche del porto di Goro. E allora tutta una serie di infrazioni che venivano a costituire una sequenza di fatti negativi nelle relazioni fra i due Stati. Venezia quindi deve affrontare una serie di problemi di natura economica, politica e soprattutto deve occuparsi delle cose italiane sempre di più. E le cose italiane sono in qualche modo il riflesso di fatti, di interessi, di coalizioni che riguardano l'aspetto più ampio dell'Europa. Prima guerra di Morea del 1684 finisce con la pace di Karlovitz nel 99. Venezia dovrebbe essere teoricamente in pace fino al 1714, invece no, è come se fosse in guerra, perché si sta combattendo sui teatri europei, gli italiani soprattutto, la guerra per la successione al trono di Spagna. Uno dei protagonisti è Luigi XIV, il Re Sole. Siamo ancora in un ambito di schieramenti che rappresentano le realtà del Seicento, un'eredità passiva, ma Venezia deve subire il passaggio degli eserciti stranieri, austriaci, poi francesi, deve subire anche le forzature nei porti dell'Adriatico, quindi e soprattutto quella recrudescenza della pirateria che rappresentava un altro elemento importante, fondamentale nella storia veneziana. C'era il terrorismo nel 6-700, era il terrorismo sui mari però, perché i pescatori, i marinai non erano sicuri, si fidavano più del mare che non degli uomini, perché incrociare qualche squadra algerina o tunisina era una cosa micidiale. Quindi poi c'era un coacervo di piraterie e di corsari, le rotte erano infestate da queste bande che rappresentavano un fattore di instabilità, di paura, perché nella società del tempo un altro dato da tenere presente era proprio quella serie di paure che venivano a plasmare la mentalità del tempo. La paura della fame, questo era una costante nel 600, nel 700. Il 600 è il secolo di ferro, perché è il secolo delle guerre. Con la guerra ci sono due cose, la fame e le epidemie. La peste del 1630-31 è una conseguenza della guerra dei 30 anni e così via. Le carestie rappresentano uno spettro che è sempre presente nell'immaginario collettivo. Non è possibile del tutto vincere, sconfiggere questa paura, per cui rimane sempre sullo sfondo. La paura delle malattie, delle epidemie innanzitutto. Il 600 aveva lasciato un retaggio passivo da questo punto di vista, rimaneva sempre questa paura. Gli eserciti che scorazzavano per le province venete portavano distruzione, razzie, portavano esosità, vessazioni di ogni tipo. Quindi la guerra è in realtà subita dalle popolazioni inermi, dalle famiglie povere contadine che si vedevano portare via gli animali, rimanevano senza nulla, si vedevano portare via le scorte delle sementi e quindi non potevano più seminare. Era questa la realtà della guerra. E quindi la guerra viene sempre subita dalle popolazioni che non c'entravano nulla con la guerra. Venezia si ritrova quindi ad affacciarsi ad un nuovo conflitto, quello del 14-18, dopo la dichiarazione da parte del Gran Visir di guerra nel dicembre del 1714 contro la Serenissima, cogliendo l'occasione di alcuni incidenti che erano capitati in mare e di una rivolta nel Montenegro, siamo sempre nei Balcani. I turchi non avevano digerito bene la perdita della Morea, della Grecia, e quindi colgono questa occasione, dopo aver capito che la Russia non sarebbe intervenuta, di poter riprendere, riconquistare i territori perduti. E Venezia si ritrova sola. Come nella guerra di Candia, la guerra che si era combattuta fra il 1645 e il 69, quando aveva perduto l'isola di Creta, un'altra grave perdita. Adesso Venezia si ritrova sola e non ha la possibilità, se non qualche piccolo aiuto da parte del papato, aiuto finanziario, di creare un'ampia coalizione anti-turca, anti-ottomana. Soltanto interverrà la corte di Vienna nel 1716, sotto la sollecitazione del papato, a creare questa piccola alleanza che aveva, come le altre alleanze, lo scopo di distinguere i due teatri bellici, da un lato il continente, dove Venezia non era molto forte, e dall'altro il mare, dove invece la Serenissima poteva contare su forze sufficienti, anche se non erano adeguate a quello che era l'armata turca che nel frattempo si era rafforzata. Quindi Venezia si trova sola e nel 15 cominciano le sconfitte. Fortunatamente all'inizio del 16 l'Europa comincia a svegliarsi, Vienna interviene e stipula questa nuova alleanza con Venezia per cercare di fermare l'ondata ottomana che sta ormai dilagando nei Balcani. In particolare il confine ungherese stava sotto questa pressione. E allora c'è questa reazione parte dell'impero asburgico e i turchi vengono fermati dal principe Eugenio di Savoia a Petro Varadino, una località vicino a Belgrado, vicino al Danubio. C'è la riconquista di Belgrado il 22 agosto del 1716. Il 5 agosto, dopo l'apparizione, ci sarà la vittoria. Questa vittoria è importante, ecco, il 5 agosto e il 22 agosto la conquista di Belgrado, ma per i veneziani il 22 agosto, lo stesso giorno, sarà la salvezza di Corfù. Corfù cos'era? È un'isola degli Ioni insieme a Zante e Cefalonia. È importante per che cosa? Per due motivi, economicamente per l'olio, perché dalle isole Ionie proveniva l'olio. Quantità crescente nel corso del 600-700. L'olio è fondamentale per l'economia, non pensiamo soltanto al condimento, ma all'illuminazione, l'industria della lana, i tessuti, l'industria del sapone non poteva farsi senza olio. Queste manifatture avrebbero perduto terreno e avrebbero ovviamente declassato l'economia veneziana. ma queste isole sono importanti anche dal punto di vista strategico, perché Corfù rappresenta il propugnacolo dell'Adriatico, cioè il baluardo fondamentale per l'ingresso in Adriatico. Perduta Corfù, perduta Venezia. Perduta Vienna, perduta Venezia. Questo era una sorta di sillogismo teorico, diplomatico, militare, strategico, che veniva a ispirare la condotta politica veneziana nell'ambito internazionale. Quindi è una realtà che fortunatamente ha una svolta proprio con la vittoria a Peter Varadino il 5 agosto, con la conquista di Belgrado e la salvezza di Corfù. Questi tre avvenimenti avvengono nell'agosto del 1716 e questo momento è davvero la svolta per le sorti del conflitto che alla fine, con la pace di Passarowitz, mostreranno ancora una volta il declino veneziano, ma nello stesso tempo saranno la prova di un intervento provvidenziale da parte della Madonna. Grazie.
Ve l'avevo detto che la storia era interessante. E 1716, giriamo attorno al 1716. Adesso abbiamo modo di riposarci, per così dire, con qualche brano musicale, così andiamo dentro la storia ed entriamo dentro il clima.